L'andrangheta in Australia, un tema che ha le sue prime radici negli anni 60 e 70. Noi ne parliamo con la nostra ospite questa mattina, Anna Sergi, che è professoressa associata all'Università di Essex in criminologia ed esperta proprio di criminalità organizzata italiana all'estero. Buongiorno Anna e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno.
L'Australia ha un problema con la 'ndrangheta. L'Australia è, come diceva la ABC e Fairfax, in denial, sta negando un problema effettivo?
Direi sì e no. Le autorità australiane conoscono il fenomeno 'ndrangheta, così come conoscevano il fenomeno Cosa Nostra, quando c'erano dei problemi anche con la criminalità siciliana. Il problema non è tanto conoscere il fenomeno, ma è vederlo. Nel senso che c'è il rischio, da una parte, di avere un approccio troppo etnico all'andrangheta, quindi di legarla troppo alla Calabria e ai migranti calabresi.
Cioè tutti i calabresi sono
andranghetisti. Ed è assolutamente una cosa che non vogliamo. E dall'altra parte è difficile tracciare l'evoluzione dei clan di origine calabrese in Australia, perché ormai ovviamente la migrazione calabrese in Australia ha passato la seconda generazione ed è diventata sia australianizzata.
Quindi non è più 'ndrangheta calabrese, ma 'ndrangheta australo-calabrese.
Assolutamente sì, è un fenomeno in cui molti clan hanno mantenuto i rapporti con la madrepatria Calabria, in cui si parla di una minoranza qualificata del crimine organizzato australiano. Quindi non c'è un'invasione della mafia calabrese in Australia, assolutamente no. È uno dei fenomeni, insieme ad altri mille fenomeni, che la società australiana sperimenta ogni giorno. In questa ottica, però, ci sono delle caratteristiche specifiche della 'ndrangheta calabrese che sono state ravvenute anche in Australia, che fanno pensare che non solo ci sono i contatti con la Calabria, ma c'è anche un'organizzazione interna dei clan australiani modellati sul sistema calabrese. Ed quindi sì, si può parlare di una Australian 'ndrangheta.
Ma come mantengono i contatti in modo proprio pratico le 'ndranghete australiane con quelle calabresi?
Come succede nel resto del mondo, la 'ndrangheta è la mafia più internazionalizzata in Italia. Ha affari in tutti i continenti, a parte l'Antartide, però in particolare, a seconda delle attività che porta avanti nei vari stati e nei vari continenti, utilizza dei metodi diversi di comunicazione. Con l'Australia ci sono delle attività specifiche che vengono organizzate in modo transfrontaliero, ovviamente il traffico di stupefacenti è il primo in classifica. Questo viene organizzato nei modi classici, quindi gli ordini partono a seconda della conoscenza del territorio che il clan ha nel luogo specifico in Australia. Quindi conosciamo il mercato di Melbourne. A Melbourne le droghe vengono comprate a un certo prezzo in strada, che diciamo le rende più o meno appetibili per l'importazione. Per esempio ti posso dire che l'ecstasy nelle strade di Melbourne costa 4 volte di più che in molti posti d'Europa, quindi ovviamente MDMA, ecstasy, sono delle droghe appetibili da importare in Australia, a differenza per esempio della cocaina, che ha un mercato molto più fluttuante. Quindi conosci il mercato, per questo ti servono quelli in loco, e viene fatto un ordine. L'ordine viene fatto in base al trust, quindi alla fiducia che c'è tra le famiglie. Il trust dell'andrangheta è basato su famiglia, sulla famiglia e su una certa organizzazione del clan che si basa su legami di sangue. Nel modo in cui riescono a mantenere i collegamenti basati su certe zone della Calabria, la provenienza di da certe zone della Calabria assicura che vengano mantenuti i rapporti in un certo modo, basati appunto sulla fiducia.
E i nomi dei capoclan qua in Australia sono nomi tipici calabresi, quindi un legame molto stretto. Citavi prima il mercato degli stupefacenti.
Sì.
Il 2007 è stato l'anno in cui il fenomeno 'ndrangheta è, non per la prima volta, ma in maniera molto evidente, è arrivato anche al grande pubblico con questo sequestro proprio a Melbourne di una enorme partita di cocaina che veniva contrabbandata all'interno di scatole di pelati. In che cosa commercia in questo momento la 'ndrangheta?
Allora, la 'ndrangheta è una organizzazione generalista, nel senso che veramente seguono i mercati in maniera particolarmente attenta. L'Australia ha problemi sul mercato degli stupefacenti, in particolare con le droghe sintetiche. L'andrangheta ha un'attenzione particolare al mercato dell'ecstasy e sicuramente alla cocaina, non per altro perché sono i baroni del traffico di cocaina nel mondo. Secondo le autorità italiane, tramite il clan calabresi arriva l'80% della cocaina importata in Europa. Quindi se aumenti, diciamo, il raggio di espansione al resto del mondo, ti rendi conto che comunque devono necessariamente avere dei contatti particolarmente forti anche nel resto del mondo. Noi sappiamo che ci sono delle presenze forti di 'ndrangheta oltre l'Europa, in particolare negli Stati Uniti, in particolare in Canada, in particolare in alcune aree dell'Africa centrale dove avvengono anche altro tipo di attività, tra cui il traffico di armi. E le rotte della droga sono conosciute alle autorità. E l'Australia è una delle destinazioni o è uno dei passaggi necessari per portare avanti questo traffico di stupefacenti a livello globale. Ci sono delle indagini di 'ndrangheta che coprono 4 continenti alla volta, quindi passi dall'America Latina all'America del Nord, arrivi in Europa, arrivi in Australia. È un mercato abbastanza globale di cui l'Australia è parte, ma diciamo non è necessariamente l'unica parte.
Noi stiamo parlando con Anna Sergi, professoressa all'Università di Essex in criminologia e appunto esperta in come la criminalità organizzata italiana si sviluppa all'estero. Abbiamo parlato di traffico di stupefacenti, che direi è il numero uno nella lista delle 'ndranghete australiane. Ci sono però altre forme più tradizionali di presenza della 'ndrangheta in Australia, come per esempio un racket delle estorsioni oppure intimidazioni?
Sicuramente ci sono state in passato. La 'ndrangheta in Australia ha, quando parliamo di 'ndrangheta, i clan associati a famiglie di 'ndrangheta. Storicamente hanno passato varie fasi, così come è normale che sia, perché la 'ndrangheta stessa in Calabria ha passato varie fasi. Quindi sicuramente fino agli anni Ottanta le famiglie di stampo mafioso presenti sul territorio australiano avevano un tipo di attività che era molto più localizzata, quindi si occupavano del racket dei migranti, per esempio, quindi nuova gente che arrivava dalla Calabria o dal resto d'Italia che doveva pagare la tangente al mafioso di turno per trovare lavoro, perché venisse inserito all'interno della comunità australiana.
Questo in che anni?
Stiamo parlando degli anni 70, anni 80. Sicuramente ci sono stati degli eventi in cui ci sono stati degli omicidi legati all'andrangheta, o meglio alle famiglie di origine calabrese di stampo mafioso che c'erano nell'area di Griffith, nell'area di Fairfield.
Qui però siamo fine anni 70.
Siamo fine anni 70, anni 80 sicuramente.
Passati.
Poi lì è successo che l'andrangheta è cambiata ed è diventata innanzitutto singolare, l'andrangheta. Quindi i clan associati a un brand name che è diventato forte a livello mondiale. E questo cambia sicuramente le cose sullo scacchiere internazionale. Quindi hai una reputazione che ti viene dal nome che prima non c'era. Prima avevi soltanto un'origine da un posto dell'Italia da cui venivano certi criminali.
Cioè, quindi prima era una specie di banditismo e poi è diventato un brand.
Più che banditismo era un modo di avere le cose in maniera un po' più facile, quindi nel solito modo di aggirare la legge, di fare un po'... di spadroneggiare all'interno di quello che era il tuo territorio. Poi arrivano i mercati della droga, nel momento in cui la 'ndrangheta diventa la forza internazionale che è diventata, nel momento in cui Cosa Nostra cala negli anni 90 per una forte azione di contrasto da parte delle autorità italiane, molte delle alleanze dei clan calabresi comprano i mercati della droga da Cosa Nostra, quindi comprano le rotte della droga.
E tra l'altro, parentesi proprio australiana, ricordiamo, citavi Griffith prima, nel New South Wales Griffith è considerata la madrepatria dell'andrangheta australiana, e iniziarono proprio negli anni 60 con relativamente piccole piantagioni di marijuana per poi espandersi nel mercato delle droghe.
Che era assolutamente un modo per riciclare i soldi dei sequestri di persone in Calabria. Le fasi dell'andrangheta in Australia sono abbastanza storicamente chiare. L'arrivo dei migranti, quindi l'utilizzo del capitale sociale, hai della gente che puoi utilizzare se vuole essere utilizzata. Hai i cognomi che vengono da una certa parte della Calabria, e tra cognomi intendo purtroppo dire comunque delle famiglie di 'ndrangheta storicamente legate al territorio in alcuni paesi dell'entroterra spromontano nell'est della Calabria, e questi sono stati comunque paesi che hanno mandato in Australia molti migranti. quindi i soldi dei sequestri di persona negli anni 70-80 che arrivano a Griffith, gli investimenti nelle piantagioni di marijuana, e poi hai una sorta di nuova 'ndrangheta, diciamo, che è quella del mercato della cocaina, che realizza il potenziale che ha in Australia, perché in Australia i mercati sono forti, perché l'Australia è lontanissima, perché ovviamente c'è un altro tipo di mercato della droga, e perché puoi utilizzare quei criminali che già ci sono al tuo beneficio, creando una sorta di canale preferenziale dall'Europa all'Australia. Quindi non hai bisogno neanche di fare un nuovo recruitment, ce li hai già, sono già persone che sono qui e sono evidentemente in grado di offrire quelle garanzie che ai clan calabresi servono per poter far partire questo tipo di traffici.
È possibile tracciare una mappa dei nomi principali della 'ndrangheta in Australia, nelle varie città australiane? Perché si ha l'impressione che in realtà la polizia, bene o male, quella statale e quella federale, conoscono più o meno tutti i grandi nomi, è così?
Sì, perché come dicevo prima, i clan calabresi, di origine calabrese e di matrice calabrese, quindi modellati sull''ndrangheta, sono legati necessariamente ai flussi migratori. Questo purtroppo non è negabile, nel senso sono la migrazione italiana e calabrese dal 1920 è particolarmente forte, nonostante l'Australia non sia l'unico paese in cui i calabresi sono migrati, ovviamente. Però c'è una costanza, diciamo, nei cognomi legati a certi clan che vengono utilizzati a favore delle famiglie mafiose. Quindi stiamo parlando di una minoranza qualificata di calabresi, ovviamente. E la chiamo minoranza qualificata proprio perché, per evitare che ci siano degli stigma etnici che ovviamente non devono esserci. Però è innegabile che ci siano un certo tipo di legami familiari che portano avanti dei cognomi che sono strettamente legati a famiglie anche mafiose. Questi cognomi non hanno una trentina in tutto, 30, 40 a seconda di chi collabora con chi, sono legati a una struttura molto complessa che è quella dei clan di 'ndrangheta, in cui hai i cosiddetti locali, quindi i clan che lavorano insieme, che sono non più di 7-8, quindi non stiamo parlando di una presenza abnorme di calabresi mafiosi rispetto a tutta la comunità calabrese ovviamente in Australia, però stiamo parlando di una persistenza, diciamo, di alcune famiglie mafiose che erano le stesse che troviamo adesso, le trovavamo negli anni 70. Quindi Barbaro, di cui appunto Pasquale Barbaro è l'ultimo arrestato nella grande operazione del 2007-2008 per l'arrivo di questa grande partita di droga a Melbourne. Pasquale Barbaro è figlio di Francesco Little Tree Barbaro, che era a sua volta uno dei boss di Griffith. Quindi la famiglia, diciamo, Barbaro, che ha un suo corrispettivo in un clan mafioso in Calabria, è una di quelle che porta purtroppo un cognome difficile. Ci sono degli altri cognomi difficili, dico difficili perché se hai un cognome del genere e non sei mafioso è ovviamente un peso, chiaramente. Però c'è una persistenza di cognomi tra coloro che sono migrati e coloro che poi sono diventati anche di interesse delle autorità.
Ma allora, se le autorità hanno questa fortuna di avere sostanzialmente l'elenco telefonico degli 'ndranghetisti a disposizione, che cosa impedisce un'azione che sia veramente efficace da parte della polizia statale e federale?
Ci sono mille cose. Innanzitutto, conoscere i personaggi, come d'altronde anche in Italia, non significa che tu possa legalmente intervenire in nessun modo, quindi devi aspettare che succeda qualcosa. Quindi hai delle persone di interesse, sai più o meno chi parla con chi, non hai in Australia un reato di associazione mafiosa, come d'altronde è giusto che sia, nel senso che comunque ci sono delle tipologie di criminalità organizzata diverse da quella mafiosa. Hai una polizia che agisce principalmente a livello statale e a livello di città, quindi Melbourne ha una situazione complessa, Adelaide ha una situazione complessa, Sydney ha una situazione complessa legata all''ndrangheta, ma non è detto che tra Adelaide, Melbourne e Sydney si riescano a parlare in modo tale da poter avere un'azione concordata tra le tre città.
Quindi c'è un problema proprio tra concordare l'azione tra polizia federale e polizia statale?
Sicuramente, perché la polizia federale può intervenire nel momento in cui il crimine è federale. C'è una lista di crimini federali, tra cui non compare il crimine organizzato. Se un reato avviene in due stati, allora può intervenire la polizia federale, ma non è detto che il reato avvenga in due stati. Se mi arriva una partita di MDMA dall'Italia, e mi arriva a Melbourne senza toccare le coste del South Australia, diventa un problema della Victoria Police.
Quindi è un po' un catch 22.
Sì.
Soltanto la Polizia Federale avrebbe le risorse per affrontare il problema nazionalmente, ma i crimini vengono effettuati a livello statale,
sì,
molte volte.
Però c'è un interesse della Polizia Federale a capire un po' cosa succede a livello cross-border. Il discorso è che poi i risultati che vengono presentati al pubblico non sempre sono rappresentativi di quello che la Polizia sa.
La Polizia sa quello che sembra che sappia o sa di più sull''Ndrangheta?
Da quello che ho potuto vedere io, ne sa di più di quanto non si sappia. Nel senso che conoscono i mercati, conoscono i personaggi, perché appunto non sono tanti, e seguono anche i legami tra molti dei clan calabresi e i clan locali di altra matrice. Il discorso è che appunto non sempre conoscono il fenomeno 'Ndrangheta nella sua completezza, quindi non sempre sanno la differenza, per esempio, che passa tra una famiglia della piana di Gioia Tauro e una famiglia del Reggino Aspromontano, la differenza che passa tra un clan tradizionale legato a certi rituali sempre nella costa est calabrese e quelli che invece hanno un altro tipo di mercati intorno a Gioia Tauro, nel Vibonese, nella città di Reggio Calabria. Ci sono tante 'Ndrangheta anche in Calabria.
Ma permettimi, ci vuole più un etnografo che un
esperto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il fenomeno 'Ndrangheta, come tutte le mafie d'altronde, è un fenomeno sociologico, quindi va capito a livello sociologico, quindi prima di poter fare nomi, cognomi. Il motivo per cui molto spesso viene frainteso e viene anche esagerato, siccome non viene capito, viene un po' da una parte trattato in maniera superficiale, dall'altra parte crea un po' di panico, è perché non viene capito nella sua origine. Il fenomeno della mafia calabrese è molto diverso da quello della mafia siciliana, è molto diverso da quello della mafia campana e ha delle caratteristiche che, se vengono esportate all'estero, creano una situazione che va capita all'estero.
E a proposito dei legami e delle influenze dell'estero, per aggiungere un altro livello di complessità all''Ndrangheta in Australia, c'è il rapporto molto stretto con le gang locali dei bikies, insomma un fenomeno tipicamente americano-australiano, e questi temibili, tra virgolette, motociclisti che si ritrovano in alcuni frangenti ad avere dei rapporti molto profondi con l''Ndrangheta.
Sì, in questo per esempio l''Ndrangheta australiana, i clan di 'Ndrangheta australiana hanno una particolarità che non hanno altrove, nel senso che a differenza di altri stazionamenti dell''Ndrangheta all'estero, in Australia, proprio perché sono pochi i clan, diciamo, rispetto al resto della presenza criminale australiana, devono necessariamente associarsi con altri. Nell'operazione che menzionavamo prima del 2007-2008 ci sono 30 persone arrestate, di cui 4-5 di matrice calabrese, che sono un po' i leader dell'operazione, e altri che hanno origini varie ed eventuali. Quindi non ci sono solo calabresi che lavorano in affari calabresi. In questo caso la cosa che notiamo è che i clan di 'Ndrangheta riescono a lavorare molto bene con le gang locali, in particolare perché le gang locali hanno un controllo del territorio nella distribuzione degli stupefacenti, soprattutto, che i clan calabresi non potrebbero avere. Quindi l'importazione arriva gestita magari dal 'Ndrangheta calabrese tramite gli australiani, la droga però viene distribuita in maniera differente, e per essere sicuri che venga distribuita in maniera efficace devono necessariamente appoggiarsi a quelli che sono i gruppi locali efficaci, tra cui gli Outlaw Motorcycle Gangs. Quindi sicuramente c'è una collaborazione molto efficace da questo punto di vista.
Però mi sembra di capire che sia a livello 'Ndrangheta calabrese come capi dell'operazione e bikies più come manovalanza, è così?
Sì, ma perché il fenomeno dei bikies è un fenomeno molto peculiare ed è un fenomeno molto australiano, su cui le autorità, come presumo sia conosciuto, si stanno attivando moltissimo, e loro sono la faccia visibile del crimine organizzato. L''Ndrangheta, come sempre, è la faccia, come veniva detto da un famoso prosecutor americano anni fa, is the other side of the moon. Non si vedono, non sono particolarmente facili da capire come si muovono, c'è sempre il rischio di avere un target sbagliato. Il target sbagliato può essere, come diciamo prima, tutti i calabresi sono 'ndranghetisti, sbagliatissimo. Tutti i barbari sono 'ndranghetisti, sbagliatissimo.
Anche i Madaffero,
e anche i Sergi, i Papalì, ma li puoi avere i cognomi. Il problema è che bisogna capire che cosa significano quei cognomi, non semplicemente andare ad avere un target dei cognomi. E allo stesso modo, quindi sbagli da una parte il target, dall'altra parte lo sottovaluti. Quindi c'è un po' il rischio sempre di non capire cosa stai guardando quando si parla di clan di 'Ndrangheta. I modi in cui interagiscono col resto della società sono sempre particolarmente subdoli.
Il fenomeno della 'Ndrangheta in Australia interessa di più all'Australia o all'Italia?
Al momento interessa a entrambi, nel senso che l'Italia è più capace di vedere il fenomeno, perché lo cerca e lo conosce. Quindi ovviamente molti dei dati che noi abbiamo oggi vengono dalla Calabria, perché l'antimafia calabrese e italiana ha una specializzazione per la 'Ndrangheta che altri non hanno. L'Australia è un po' persa, nel senso che cerca di capire quanto è preoccupante il fenomeno 'Ndrangheta, se messo all'interno di quello che dicevamo è una presenza di 1000 altri gruppi criminali insieme alla 'Ndrangheta. C'è un interesse a capire come si muove la 'Ndrangheta all'estero, quindi dov'è, oltre all'Australia, che la 'Ndrangheta è presente e che tipo di attività hanno, per cercare di capire un po' che tipo di prevenzione fare. Quindi se sappiamo che non ci sono solo le droghe, ma c'è anche una presenza politica, se c'è una presenza nel mercato del real estate, nelle costruzioni, insomma, quelli sono... cercano di capire un po' dov'è che devono guardare, però credo che l'interesse stia da entrambe le parti. Poi ovviamente le azioni di polizia non sempre riescono a concordare dove incontrarsi, quindi molte cose purtroppo che gli italiani vorrebbero succedessero, molte anche estradizioni che gli italiani vorrebbero non avvengono perché l'Australia non le concede, così come gli australiani non riescono evidentemente a porre fine a un fenomeno proprio perché hanno paura giustamente di prendere una via etnico-centrica che risulterebbe sbagliata.
Anna Sergi, grazie per essere stata con noi su Radio
SBS.
Grazie a te.